Conclusi questi accordi, Lisia ritornò presso il re. I giudei invece si diedero a coltivare la terra. Ma alcuni dei comandanti dei distretti, e precisamente Timoteo e Apollonio, figlio di Genneo, Girolamo e Demofonte, e oltre questi Nicanore, il comandante dei mercenari di Cipro, non li lasciavano tranquilli né vivere in pace. Gli abitanti di Giaffa perpetrarono un'impietà di questo genere. Invitarono i giudei che abitavano con loro a salire con le mogli e con i figli su barche allestite da loro, come se non ci fosse alcuna cattiva intenzione a loro riguardo, ma fosse un'iniziativa di tutta la cittadinanza. Essi accettarono, desiderosi di rinsaldare la pace e lontani da ogni sospetto. Ma quando furono al largo, li fecero affondare in numero non inferiore a 200. Quando Giuda fu informato di questa crudeltà compiuta contro i suoi connazionali, diede ordini ai suoi uomini e, invocando Dio, giusto giudice, mosse contro gli assassini dei suoi fratelli e nella notte incendiò il porto, bruciò le navi e uccise di spada quanti vi si erano rifugiati. Poi, dato che il luogo era sbarrato, abbandonò l'impresa con l'idea di tornare un'altra volta e di estirpare tutta la cittadinanza di Giaffa. Avendo poi appreso che anche i cittadini di Iannia volevano usare lo stesso sistema con i giudei che abitavano con loro, piombando di notte sui cittadini di Iannia, incendiò il porto con la flotta, così che si vedeva il bagliore delle fiamme fino a Gerusalemme, che è distante 240 stadi. Quando si furono allontanati di là per 9 stadi, mentre marciavano contro Timoteo, non meno di 5.000 arabi con 500 cavalieri irruppero contro Giuda. Ne nacque una zuffa furiosa, ma gli uomini di Giuda, con l'aiuto di Dio, ebbero la meglio. I nomadi, invece, sopraffatti, supplicarono Giuda che desse loro la destra, promettendo di cedergli bestiame e di aiutarlo in tutto il resto. Giuda, prevedendo che gli sarebbero stati veramente utili molte cose, acconsentì a fare la pace con loro ed essi, strette le destre, tornarono alle loro tende. Attaccò anche una città difesa da contrafforti, circondata da mura e abitata da gente d'ogni stirpe, chiamata Casfin. Quelli di dentro, sicuri della solidità delle mura e delle riserve di viveri, si mostravano insolenti con gli uomini di Giuda, insultandoli e anche bestemmiando e pronunciando frasi che non è lecito riferire. Ma gli uomini di Giuda, invocato il grande Signore dell'universo, il quale senza arieti e senza macchine ingegnose aveva fatto cadere Gerico al tempo di Giosuè, assalirono furiosamente le mura. Presa la città per volere di Dio, fecero innumerevoli stragi, cosicché il lago adiacente, largo 2 stadi, sembrava pieno del sangue che vi colava dentro. Allontanatisi di là 750 stadi, giunsero a Caraca, presso i giudei chiamati Tubiani. Da quelle parti però non trovarono Timoteo, il quale era già partito dalla zona senza avere intrapreso alcuna azione, ma lasciando in un certo luogo un presidio molto forte. Dositeo e Sosipatro, 2 capitani del Maccabeo, in una sortita sterminarono gli uomini di Timoteo lasciati nella fortezza, che erano più di 10.000. Il Maccabeo ordinò il suo esercito dividendolo in reparti, pose costoro al comando dei reparti e mosse contro Timoteo, il quale aveva con sé 120.000 fanti e 2.500 cavalieri. Quando Timoteo seppe dell'arrivo di Giuda, mandò avanti le donne, i fanciulli e tutto il bagaglio nel luogo chiamato Carnion. Era questa una posizione inespugnabile e inaccessibile per la strettezza di tutti i passaggi. All'apparire del primo reparto di Giuda si diffuse tra i nemici il panico e il terrore, perché si verificò contro di loro l'apparizione di colui che dall'alto tutto vede, e perciò cominciarono a fuggire precipitandosi chi da una parte, chi dall'altra, cosicché spesso erano colpiti dai propri compagni e trafitti dalle punte delle loro spade. Giuda li inseguì con ogni energia, trafiggendo quegli scellerati e uccidendone circa 30.000. Lo stesso Timoteo, caduto in mano agli uomini di Dositeo e Sosipatro, supplicava con molta astuzia di essere rilasciato sano e salvo, perché tratteneva come ostaggi i genitori di molti di loro e di altri i fratelli, ai quali sarebbe capitato di essere trattati senza riguardo. Avendo egli con molti discorsi prestato solenne promessa di restituire incolumi gli ostaggi, lo lasciarono libero per la salvezza dei propri fratelli. Giuda mosse poi contro Carnion e la Targateo e uccise 25.000 uomini. Dopo la sconfitta e lo sterminio di questi, marciò contro la fortezza di Efron, nella quale si trovava Lisia con una moltitudine di gente di ogni razza. Davanti alle mura erano schierati i giovani più forti, che combattevano vigorosamente, mentre nella città stavano pronte molte riserve di macchine e di proiettili. Ma, invocato il Signore che con potenza distrugge le forze dei nemici, fecero cadere la città nelle proprie mani, e uccisero 25.000 di coloro che vi stavano dentro. Partiti di là, mossero contro Scitopoli, che dista 600 stadi da Gerusalemme. Ma poiché i giudei che vi abitavano testimoniarono che i cittadini di Scitopoli avevano dimostrato loro benevolenza e buona comprensione nel tempo della sventura, li ringraziarono e li esortarono a essere ben disposti anche in seguito verso il loro popolo. Poi raggiunsero Gerusalemme. Era già vicina la festa delle settimane. Dopo questa festa, chiamata Pentecoste, mossero contro Gorgia, stratega dell'Idumea. Questi avanzò con 3.000 fanti e 400 cavalieri. Si schierarono in combattimento. Cadde però un piccolo numero di giudei. Un certo Dositeo, valoroso cavaliere degli uomini di Bacenore, aveva afferrato Gorgia e lo teneva per il mantello, mentre lo trascinava con forza, poiché voleva prendere vivo quello scellerato. Uno dei cavalieri traci si gettò su di lui tagliandogli il braccio e Gorgia poté fuggire a Maresà. Poiché gli uomini di Esdrin combattevano da lungo tempo ed erano stanchi, Giuda supplicò il Signore che si mostrasse loro alleato e guida nella battaglia. Poi, intonato nella lingua dei padri il grido di guerra, accompagnato da inni, diede un assalto improvviso alle truppe di Gorgia e le mise in fuga. Giuda poi radunò l'esercito e venne alla città di Odollam. Poiché stava per iniziare il settimo giorno, si purificarono secondo l'uso e vi passarono il sabato. Il giorno dopo, quando ormai la cosa era diventata necessaria, gli uomini di Giuda andarono a raccogliere i cadaveri dei caduti per deporli con i loro parenti nei sepolcri dei loro padri. Ma trovarono sotto la tunica di ciascun morto oggetti sacri agli idoli di Yamnia, che la legge proibisce ai giudei, Così fu a tutti chiaro il motivo per cui costoro erano caduti. Perciò tutti, benedicendo Dio, giusto giudice che rende palesi le cose occulte, si misero a pregare, supplicando che il peccato commesso fosse pienamente perdonato. Il nobile Giuda esortò tutti a conservarsi senza peccati, avendo visto con i propri occhi quanto era avvenuto a causa del peccato di quelli che erano caduti. Poi, fatta una colletta, con tanto a testa, per circa 2000 dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un'azione molto buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti perché fossero assolti dal peccato.